Buongiorno a tutti. Questa volta faccio un po' le veci, diciamo, della rappresentanza del MOSS, che è il gruppo studentesco di Ca' Foscari che si occupa di temi etici. Oggi abbiamo con noi la dottoressa Diana Bianchin, insieme al professor Doris, che farà l'introduzione all'intervento della dottoressa. E abbiamo il suo intervento proprio perché nella prima parte dell'anno ci siamo concentrati sul tema molto ampio del corpo. L'abbiamo fatto cercando di affrontarlo da diverse angolature, e il primo appuntamento ha avuto a che fare con la filosofia della giurisprudenza, poi siamo passati un pochino più alla psicanalisi, forse oggi in parte potrà interessarci quel intervento di Fanciullacci, ma non so, prima vedremo dopo. E poi abbiamo avuto un incontro con il professor Tarka e ne abbiamo visti insomma altri due sulla etica di McIntyre e sul pensiero femminile. Quindi l'intervento di oggi va un pochino a inserirsi in questa ricognizione che abbiamo cercato di fare appunto negli ultimi appuntamenti. Ecco, insomma, quindi così come tempistica, adesso insomma vediamo. Mi sembra che abbiamo a disposizione l'aula fino alle, non so, 17:30, fino alle 18:00,
Sì,
visto insomma.
sappiamo prima,
Ecco,
a meno che dopo le domande non siano talmente,
sì, appunto,
ma
quindi
al limite andiamo in
diamo.
osteria a parlare, che viene anche meglio, se proprio poi oggi fosse tutte queste domande che urgono.
Ecco, quindi prego, lascio la parola a voi e siamo ad ascoltarvi.
Grazie.
Noi non ci eravamo proprio messi d'accordo così, avevamo più il discorso di concentrarci sul lavoro, sul libro recente di Adriana Bianchin e poi di intervenire. Comunque se questo è, io 5 minuti posso anche introdurre come. Diciamo che qui il tema interessante è quello che voi avete scelto. Non lo dico per captatio benevolenze, che è assurdo, insomma, voi avete scelto per il vostro seminario è quello del superamento di quel dualismo, che spesso è separatismo, tra soma e psiche, tra corpo e anima. È un problema molto serio. Si attribuisce di solito la responsabilità di questa separatezza o di questo dualismo al grandissimo Platone. Su questo ci sarebbero molti discorsi da fare, perché penso li avrete già magari affrontati o perlomeno toccati, perché Platone poi non è. Così ci sono degli accenti che vengono dal pitagorismo, che vengono anche dal probabile ascolto di gruppi minoritari, quindi antichi influssi, per cui per esempio Platone affermava soma sema, quindi il corpo è una tomba, però sono accompagnati da tanti altri passi invece in cui Platone cerca di raccordare. Insomma, se fosse stato un dualista così totale, perché occuparsi della ginnastica, perché occuparsi della politica, perché occuparsi di tante cose? Direi che una lettura attenta della Repubblica dimostra che ci troviamo di fronte a un dualismo non perfetto, in un certo senso, che lascia ampi spazi di discussione, di interlocuzione. Diciamo che una buona parte anche hanno avuto elementi di carattere religioso, che hanno presentato dimensioni dualistiche. Gli studiosi oggi, per esempio, ricordano i manichei. I manichei sono stati una religione mondiale, non come si studiava quando io avevo l'età vostra. Una specie di variante della gnosi, eccetera, no. Sono stati una religione mondiale che è arrivata fino all'India attuale e alla Cina, che ha radunato migliaia e migliaia di fedeli, di adepti. E e lo schema era nettamente dualistico. E qualcuno ricorda appunto anche poi qui gnosi, gnosticismo. C'è stato un allievo di San Paolo, me lo ricordava prima Adriana, che si chiama Marcione, che ha letto le scritture in un modo molto critico, ma era un allievo in parte infedele, quindi da cui poi Paolo ha preso le distanze, e quindi rifiutava tutto il Vecchio Testamento in quanto troppo legato a una dimensione del corpo. Qui c'è una discussione, semmai se qualcuno è curioso su questo. E poi i Catari, gli Albigesi. E qui si può dire, vabbè, il Papa Innocenzo ha fatto questa crociata contro gli Albigesi e i Catari. Nella nostra coscienza contemporanea questa è stata una cosa grave, incomprensibile. Però non è detto con questo che i Catari avessero ragione. Vittore Branca, grande studioso del Cantico di Frate Sole, ritiene che San Francesco avesse scritto il Cantico, avesse dettato, perché non sapeva scrivere, il Cantico del Frate Sole, proprio in alternativa alla visione dualistica dei Catari. Quindi mostrando come il mondo è bello, la creazione è bella, e quindi in un certo senso anche il corpo, ecco, chiama, appella fratelli e sorelle, tutto, come ricordate, compreso la morte corporale, che quindi è qualcosa, cosa più tremenda, più terribile, però invece in qualche modo riconciliata, quindi finiva per accettare tutti questi aspetti, e questo avrebbe un significato polemico in realtà, quindi si inserirebbe in un disegno che il Concilio Laterano, promosso da questo Papa, tendeva a sottolineare. Non sono cose così sicure da dire proprio in maniera, come dire, perentoria, c'è qualcuno che sottolinea anche questi aspetti. Che cosa occorre allora di fronte a questo dualismo? Occorre una ginnastica dello sguardo, occorre una comprensione più profonda, si potrebbe dire così. Mi pare che tutto il lavoro che io dall'inizio ho sempre apprezzato e continuo ad apprezzare e nel mio piccolissimo a sostenere di Adriana va in una direzione diversa, quindi non ho un corpo ma sono il mio corpo. L'espressione è di Gabriel Marcel, un autore importante, anche se non molto conosciuto forse in Italia, di carattere, di natura esistenzialistica in senso molto lato, insomma, molto amico anche di Heidegger e della scuola di Kyoto. Quando è stato in Giappone, i giapponesi gli hanno detto: tu dici queste cose, ma noi le diciamo da tempo. Noi che siamo cultori del buddismo zen, sosteniamo esattamente la stessa cosa, l'importanza del corpo. Quindi vedete, persone lontane per cultura, cioè, possono convenire benissimo, grazie, convenire moltissimo con questi temi. Naturalmente qui il problema che questo volume presenta è: quale natura? E qui c'è una difficoltà, perché la natura, che è stata per millenni il punto di riferimento dell'uomo, basterebbe pensare alle prime pittografie, alle prime incisioni che rappresentano questi animali nella loro armonia, nel loro movimento, oggi è stato detto dai Garmorin, da altri, è un paradigma perduto, è un qualcosa il cui riferimento non è più così elementare, così scontato, eccetera. E poi la presenza anche di vari tipi umani. E qui si inserisce l'elemento della salute e l'elemento della patologia. Ecco, Reich ha questa problematica perché nasce da Freud, nasce dalla psicoanalisi, e ha questa idea che anche i sentimenti e le emozioni si possono ammalare. C'è uno scritto rivolto al piccolo uomo qualsiasi, e quindi Reich pensava a ciascuno di noi, che è ammalato, che può ammalarsi, di quella che lui chiamava la peste emozionale. Cioè una malattia non di poco conto, che blocca le radici non solo della sessualità nel senso elementare della genitalità, ma anche proprio dell'amore, dell'affetto, della capacità di comunicazione. Naturalmente è delicato il rapporto tra affettività e genitalità, non è così immediatamente scontato. Questo è un punto per cui a un certo punto Freud ha cominciato ad arretrare rispetto a Reich, anche per altre ragioni, anche per ragioni politiche, perché Freud era molto equilibrato e temeva in un certo senso l'irruzione nel campo politico. Invece Reich era un iscritto precoce del Partito Comunista Tedesco, da cui poi si stacca risolutamente perché vede in Stalin in un certo senso un omologo di Hitler e parla di fascismo rosso. C'è questa espressione molto, che poi Adorno riprende anche altri della scuola di Francoforte. C'è l'idea che in fondo i totalitarismi si equivalgano come radice nella persona e nella sua emotività. E qui c'è l'analisi, questo è uno dei libri secondo me più interessanti, per me che mi sono occupato di politica, naturalmente il mio punto di vista, Psicologia di massa del fascismo, a cura di Adriano Zamperini, che è uno studioso molto interessante, fra l'altro che opera a Venezia, nel Veneto, quindi. E questa analisi del fascismo come repressione completa degli istinti ha qualche analogia con quello che scrive Carlo Emilio Gadda in un libretto che solo recentemente è pubblicato integralmente, Eros e Priapo, ma anche in Bertolucci, il regista, che parte dalla psicoanalisi in un suo primo film, La tela di ragno, molto interessante, e che poi nel Conformista, questo sarebbe un film da vedere assieme per vedere queste movenze, rappresenta l'attore Jean-Louis Trintignant attraverso dei movimenti a scatti, irrigiditi, e questo è un po' il tentativo di tradurre il tema della corazza caratteriale. Quindi la persona che è preda di questa peste emozionale viene a essere completamente irrigidita, in qualche modo diventa un essere meccanico, in cui le emozioni non circolano più, non fluiscono più liberamente, e quindi anche l'affetto, l'amore, ecco, vengono per così dire repressi e compressi. Il libro di Adriana Bianchin va proprio al fondo di questi meccanismi. Ma voi dite, ma in fondo il nazismo non era proprio il contrario? Non era frutto di questi movimenti giovanili che vivevano all'aria aperta? C'era un movimento all'inizio del secolo che si chiamava degli uccelli migratori, che in qualche modo comportava la nudità, il naturalismo, la vita all'aria aperta, eccetera. Ecco, questo però è una contraddizione, qua ci sono studiosi, non posso entrare in questo, solo se qualcuno è curioso di questo. Ci sono lavori recenti, soprattutto tre, Chapoutou, Kurlander e Mosse, che mostrano come invece la repressione sia un elemento fondamentale, e anche Herbert Marcuse poi ha ripreso questo tema. Soprattutto il nazismo coltivava le scienze di confine e l'occulto, quindi un allontanamento molto forte dalle matrici del giudaismo e del cristianesimo, proprio una negazione abbastanza totale di tutto questo, con un risultato molto, quindi la parapsicologia, la rabdomanzia, la scienza del pendolo, tutte queste cose, quindi una distorsione dall'espressione lineare delle emozioni. In realtà, se si vedono queste manifestazioni, c'è una grande regista che si chiama Leni Riefenstahl, che è vissuta 100 anni addirittura. Io ho tutti e due i suoi documentari, poi ne ha fatti altri, per esempio sui Bob, molto più tardi, no? Quindi su Monti, sugli scoiattoli di Cortina, insomma, ma quelli che ha fatto durante il periodo nazista. Uno riguarda Norimberga, il grande meeting di Norimberga, l'altro riguarda le Olimpiadi, il trionfo della forza, questo è il titolo, e si vede come lo scopo del totalitarismo era di tenere in tensione le persone. Quindi mai alcun rilassamento, mai alcuno sfogo, sempre la tensione, sempre lo sforzo massimo, e quindi la repressione come momento in qualche modo tra la tensione e lo sfogo e la soddisfazione. Il tema della corazza caratteriale viene benissimo in questo senso. Adriana, poi, in una discussione molto interessante a Imola, ha ricordato altri film che possono servire per capire: Il nastro bianco, Sono tornato, e poi quel film su Churchill ultimo, che reca la notte come prima, ma io credo che il conformismo sia questo. Mi viene in mente una cosa dalla memoria: qualche anno fa si voleva festeggiare Giordano Bruno o ricordare il suo sacrificio a Campo dei Fiori. I colleghi hanno detto: benissimo, facciamolo qua, solo che c'è un piccolo particolare, che lo volevano fare a Mocenigo, al Palazzo Mocenigo, dove appunto Bruno è stato poi tradito e poi consegnato ad altri. Mocenigo rientra nella prospettiva di Reich, è interessante questo, dove ci sono due nomi, un primo Moce e poi Diu, che per lui era la sintesi del nome di Stalin, che avversava moltissimo. Ecco il fascismo rosso, in qualche modo, il totalitarismo, e quindi l'idea che un qualcosa che fosse avvenuto al passato potesse riprodursi continuamente oggi. Vado subito a terminare questa piccolissima per dire che l'interrogativo è questo. Reich è stato un grande veggente o è stato solo un visionario? Voi sapete che il nome indica la stessa cosa, ma chi accredita una persona, almeno in parte, lo vede come un veggente. Chi invece non crede alla persona e non gli presta fiducia, lo vede come un visionario. Questo è capitato anche a Dante. C'è un recente volume di Gorni, il Gorni è cognome, non è un nome, Guglielmo Gorni, che si intitola Storia di un visionario. Quindi anche la prospettiva di Dante non sarebbe quella di un veggente, così come tutto l'Ottocento italiano, Isidoro del Lungo, eccetera, ha sostenuto, ma invece, qui c'è tutta la retorica anche d'Annunziana su questo, no? Cioè dice, la cenere di Dante, cioè i suoi poveri resti mortali, è il polline della nuova Italia. Questa visione molto enfatica, molto. Ecco, però c'è sempre questa doppia maniera di vedere, però noi dobbiamo interrogarci onestamente su questo. Certo, a un certo punto anche Reich è diventato sistematico nell'ultima parte del suo pensiero e la sua prospettiva sembra un puzzle. Che cos'è un puzzle? Il puzzle è la dimensione dove tutto si incasella al punto giusto, dove tutto ritorna. E quindi la scoperta che lui riteneva di aver fatto, per cui all'energia individuale, la bioenergia, corrispondeva l'energia cosmica. E quindi la nostra energia era parte di un disegno molto più vasto e più ampio. Questo permetteva tante estrapolazioni, alcune francamente un poco sconcertanti, ma anche interessanti. per esempio lui si era occupato degli UFO, questo è stato visto dai suoi avversari che poi l'hanno incarcerato, negli Stati Uniti è stato incarcerato perché avrebbe contrabbandato delle forme speciose di cura per forme accreditate, può accadere anche oggi questo, e poi in pochi mesi è morto, anche perché sembra che facessero delle sperimentazioni con dei farmaci e quindi il suo cuore è un po' ceduto a questa situazione. Ecco, quindi una cosa anche drammatica nell'ultima parte della sua vita. E lui credeva, per esempio, di avere scoperto, non è l'unico, è anche Carl Gustav Jung, un qualcosa che si riferiva alla possibilità di spiegare i cosiddetti UFO, oggetti non identificati. Qui ci sono dei libretti in italiano interessanti su questo. Voi sapete che questo è un enigma, ecco, noi non sappiamo molto perché queste cose appaiono poi particolarmente nei periodi di crisi, in questo periodo di guerra, eccetera, sono comparsi, ci sono state molte cose di questo tipo. Ecco, quindi su questo io direi di sospendere il giudizio. La cosa più interessante è il primo Reich, penso, no? Quello che poi in qualche modo è l'oggetto di, che ho visto che Adriana non entra poi in queste questioni più complicate, eccetera. Però per farvi capire che c'è una grande giocata, un grande gioco di Wilhelm Reich, nel senso che questa idea che esista un'energia dentro il cosmo permette di avanzare qualche spiegazione. Lui non lo fa spesso con le dovute cautele, lo fa con questa temerarietà che in qualche modo va oltre, che ha una caratteristica profetica in un certo senso, no? Di messianismo in un certo senso. Ma è un punto di vista interessante, insomma. È un punto di vista interessante con cui confrontarsi. Adesso dico qualche cosa in conclusione che può sembrare... Attorno al 68, Reich è stato famoso nel 68 perché ha proposto, qui però l'attribuzione è piuttosto indebita, insomma, quella che allora veniva chiamata la rivoluzione sessuale, o veniva chiamata più modestamente sex pol, con queste due iniziali che sono caratteristiche del periodo. Oggi si torna a parlare anche per l'anniversario, no? Del 68. E su questo tema della rivoluzione sessuale ci sarebbero molte cose da dire, insomma. Sono stati tratti anche dei film, alcuni sono ridicoli, ce n'è uno in Italia, si intitola Conviene far bene l'amore, con Proietti, che è molto bravo, con De Sica, che fa un pochino di pena, Christian De Sica, e con l'Agostina Belli, che fa la bella di turno, insomma, qui c'è tutto, insomma, in questa... Ma è qui è stato inteso male probabilmente il discorso, però c'era in quel momento qualcosa che gli evitava, che poi Marcuse ha ripreso in un libro molto importante che è Eros e Civiltà. In realtà, secondo me, Eros e Civiltà è debitore, però lo presenta in modo più moderato, di alcune tesi di Reich. Quindi c'è in qualche modo questo imprinting fondamentale. Io mi fermo qui perché voi volete sentire giustamente, soprattutto su questo, l'autrice che ha fatto, mi permetto di dire, un gran bel libro di cui lei adesso vi dirà i cardini, i punti fondamentali, proprio a vantaggio di una discussione, di un'interlocuzione possibile. Quindi non si deve usare come idolo nulla, quindi anche adorare Reich sarebbe completamente sbagliato, però per assumerlo come un interlocutore possibile, studiarlo, anche perché questa idea che la natura sia energetica di per sé e quindi non sia solo spazi vuoti, è un'idea che ha affascinato Goethe, che ha affascinato Mesmer. Siamo tra Faust e Frankenstein in qualche modo, no? In questo incubo e sogno in qualche modo. È un'idea potente e quindi anche Giordano Bruno, Campanella, non a caso Giordano Bruno ricorre in questo libretto dedicato a Gesù Cristo, di cui poi magari in modo finale potremmo parlare. Naturalmente la mia immagine di Gesù Cristo è diversa, però sono anche contento, nel senso che qui c'è l'idea di un tentativo di comunque di riscatto rispetto al sentire comune di questa figura. Questa figura che viene dall'ebraismo, lui non ha ricevuto un'educazione ebraica religiosa, lui è nato in Ucraina, nell'Ucraina attuale, una volta era impero austro-ungarico, vicino a Leopoli, in un paesino vicino a Leopoli, però voi sapete che non basta non avere avuto se una persona appartiene a una cultura, a un mondo, certi temi ritornano quasi inconsciamente. Henri Bergson non sapeva nulla dell'ebraismo, non aveva ricevuto un'educazione religiosa. Se voi leggete le due fonti della morale e della religione, trovate in realtà tantissimi temi che vengono dalla tradizione ebraica. Lo stesso Simone Weil, quindi spesso non c'è consapevolezza di questa radice.